Massimo Cecchini, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, ma davvero benvenuto qui nel Posto delle Parole per condividere questa storia di questo libro che si sviluppa per circa 200 pagine, ma 200 pagine di una vita sofferta. Intanto leggo che nel risvolto di copertina che Massimo Cecchini, nato a Teramo, ha pubblicato una biografia di Muhammad Ali nel 2020 e questo romanzo, intitolato Il Bambino, è il primo romanzo. Beh, devo dire, Massimo Cecchini, che per essere il primo romanzo è veramente una prova molto complessa. Almeno ho pensato che fosse stato così scriverlo, perché non è raccontare una storia di finzione. Certo, questo è anche il romanzo, però racconta una vita vissuta e condivisa in una famiglia che, nonostante tutto, ha scelto di portare avanti un dolore. Cominciamo dall'immagine di copertina, che già ci fa entrare con questa immagine in quell'equilibrio che dura molto poco, ma nonostante tutto c'è. Che cosa racconta l'immagine, Massimo Cecchini?
Racconta un gioco antico, i giochi appunto dei bambini di una volta, di quando c'erano quella specie di trottoline piccole. Ecco, l'equilibrio, tu hai sottolineato molto bene il discorso dell'equilibrio. Qual è il punto di equilibrio in vite come quelle che ho provato a raccontare? Questa famiglia che nel corso di mezzo secolo entra in una specie di vortice, in una spirale, in un gorgo, perdendo forse tutto, però trovando un'altra vita, e non solo perdono loro ed entrano in contatto con realtà diverse, ma anche tutti coloro che sono loro molto vicino entrano in contatto con delle realtà. Io in effetti mi sono accorto che in questi mesi faccio sempre tanta fatica a raccontare questo libro, perché che cos'è? E ci ho pensato, e alla fine credo di essere arrivato a una risposta. Cioè, se adesso usassimo gli hashtag come si usa adesso sui social, per questo libro userei tre hashtag di base, probabilmente: famiglia, perché è una storia familiare; userei l'hashtag amore, perché è una storia d'amore; e il terzo hashtag disabilità, perché ha a che fare con una storia di disabilità che proietta tutti coloro che ruotano intorno a questa famiglia in un mondo diverso, in una realtà diversa, in una realtà che probabilmente li identifica, perché l'amore qualche volta serve a identificare. Ci sono certi elementi della vita di ciascuno di noi che ci identificano. Noi raccontiamo di Giulietta e Romeo non per le posizioni politiche che potevano avere nella Verona di un tempo, i Montecchi e i Capuleti. Non sappiamo più nulla, non ci interessa più nulla, ci interessa l'amore. E questo è una chiave di lettura, è una chiave di volta.
Eh sì, una chiave di lettura, una chiave di volta, però questo romanzo, Il Bambino, ci fa vedere che questa chiave spesse volte si perde, ma nonostante tutto non si lascia là, si va alla ricerca di questa chiave, perché è una chiave che questa famiglia deve necessariamente avere. Questo libro è dedicato a loro, perché nulla venga dimenticato. Chi sono i loro di questa dedica?
Sì, uno dei motori di questa storia è stato proprio questo. Io sono convinto che questa storia non debba venire dimenticata. Penso che ciascuno di noi già ricorda a fatica i racconti dei nostri nonni, già nei bisnonni ci perdiamo un po' nei meandri di una memoria relata che è molto, molto lassa. Io che ho avuto modo di conoscere la storia di questa famiglia, una storia romanzata poi ovviamente, perché non tutto quello che è successo a loro è successo nella realtà, però il cuore, soprattutto il cuore della malattia, è un cuore vero. Io credo che questa storia meriti di non essere dimenticata, perché è una storia d'amore, una storia di sacrificio, ma è una storia di sacrificio, come tu forse hai potuto constatare, estremamente laica. Cioè, questa famiglia e tutti coloro che ruotano intorno a questo mondo, non c'è una visione provvidenziale, cioè noi non facciamo tutto questo perché vogliamo conquistare il paradiso, perché ci sarà un al di là che ci ricompenserà di tutto quello che noi stiamo sacrificando in questa terra. No, è una visione estremamente laica. I protagonisti sono persone che sbagliano, che fanno degli errori, che hanno delle loro debolezze umanissime, criticabilissime, eppure riescono a trovare dentro di loro la forza per fare quello che fanno. Attenzione, il discorso è che siamo sicuri che tutto quello che stanno facendo, tutto quello che hanno fatto sia la cosa migliore per il bambino? Stanno facendo il meglio di quello che possono per il bambino? Non c'è neppure questa certezza. Non c'è questa certezza, perché forse la scienza ci sta portando su altre piste, piste che loro, per la loro insipienza, per la loro estrazione culturale, per il loro modo di vedere la vita, hanno deciso di non battere queste piste. Però forse esiste un altrove in cui, chissà, il bambino forse poteva essere addirittura più felice.
Eh sì, la provvidenza in questo libro è una provvidenza, diceva bene Massimo Cecchini, molto laica. Però se vogliamo parlare di provvidenza, e a questa parola io ho anche pensato leggendo il romanzo, la provvidenza sta forse nel qui e ora. Vale a dire, io devo provvedere a questa difficoltà, devo far fronte a questa difficoltà qui e ora. E non posso rimandare, non devo rimandare ad altri, nonostante la difficoltà. Ma entriamo in questa storia. Questo libro così comincia. Aveva gli occhi ciechi, la bocca sempre aperta, la saliva libera, il grido gutturale, la forza animale, la risata misteriosa, il capriccio infantile, la parola e il dolore incomprensibili, la purezza di poveri di spirito. Angelo Bonaventura era signore e padrone di 5 vite. Il faro senza luce di un oceano familiare che non conosceva bonaccia, un frutto sghembo che dall'acqua era nato e solo grazie ai liquidi poteva continuare a esistere. Ecco, già subito, nell'incipit di questo libro, Massimo Cecchini, in forma implacabile, ci mette di fronte alla realtà, non gira intorno, non fa giri lontani. Vediamo subito quest'uomo, chiamato il bambino da sempre, con gli occhi ciechi, questa bocca aperta, perde saliva, insomma, tutto quello che noi non vogliamo vedere. Massimo Cecchini ce lo mette di fronte. E questa è la difficoltà della lettura di questo romanzo, perché la realtà dobbiamo vederla in faccia, anche se non ci piace. La realtà non è un mostro. E se noi pensiamo che quelle persone sono dei mostri, possiamo anche pensarla questa cosa, ma il mostro, lo dice la parola stessa, ci dimostra qualche cosa, e noi in quel qualcosa, anche attraverso questo romanzo, in quel qualcosa noi entriamo, attraversiamo, e abbiamo il dovere di guardare negli occhi queste persone. Anche Angelino, leggendo le pagine di questo romanzo,
io credo che hai centrato molto quello che volevo dire, perché il mostro, tutto sommato, è una parola che viene dal latino e che i latini usavano per indicare il prodigio. Cioè, quando gli dei volevano parlare agli uomini, utilizzavano anche questo tipo di segnali. Era un modo in cui la divinità voleva parlare all'umanità. Noi abbiamo perso questo tipo di contatto con il divino. Ti dico un segreto, Livio. Originariamente il libro poteva intitolarsi Mostri in viaggio, poi piano piano siamo andati a raffinare il concetto fino ad arrivare al cuore. Mostri in viaggio perché, tutto sommato, sono tutti mostri. Angelino è un mostro palese, un mostro evidente, un mostro che non si nasconde, non può nascondersi davanti ai nostri occhi, ma sono tutti dei mostri, sono dei mostri per dei sacrifici mostruosi che fanno, sono dei mostri perché hanno delle ferite, tutti quanti hanno delle ferite più o meno nascoste, delle cicatrici, sono tutti quanti dei mostri, tutti quanti non riescono a nascondere la loro mostruosità, noi che vediamo dal di fuori attraverso le pagine la loro vita, poi nella vita di tutti i giorni nessuno li conosce, magari chi ha avuto modo di incontrare queste persone non si rende conto di quello che c'è dietro, però chi di noi non può non essere mostruoso? Potrebbe essere una scelta mostruosa uno che lascia moglie e figli e va a fare il missionario in Biafra, va ad assistere i lebbrosi in Biafra? È una scelta mostruosa, nel senso non hai dei doveri, delle responsabilità. Ci sono qualche volta nella vita dei momenti, dei riti di passaggio che ci rendono diversi da quelli che siamo. Angelo è un mostro palese, altri sono altri, siamo noi dei mostri che cercano un altrove dove non sempre riusciamo ad arrivare, non sempre il viaggio, c'è questa mitologia del viaggio salvifico, non sempre il viaggio riesce a portarci dove vogliamo arrivare.
Eppure questo libro è fatto di tanti viaggi notturni anche, perché diciamolo, questo protagonista Angelino, detto il bambino, lui sta calmo semplicemente quando è in viaggio. E allora la madre e il padre, non solo loro, Pietro e Anna, lo caricano in macchina e lo portano in giro a vedere cose di giorno, di notte. Ed è questo andare, quando prima hai detto la parola altrove, ecco, questi genitori desideravano essere in un altrove, ma non per lasciar perdere il loro figlio, a cui volevano necessariamente bene, in quanto figlio, ma soprattutto in quanto handicappato. Ma quei viaggi erano veramente, li ho interpretati come il viaggio della speranza, come chi parte va a Lourdes, ecco, parte con la macchina e gira e passa la notte in macchina per accontentare il figlio, non solo perché il figlio stesse tranquillo, non è semplicemente quello, che sarebbe già molto, ma è qualcosa di più, è una medicina dell'anima quel viaggio.
Il figlio è questo, e poi ogni giorno è uguale al giorno precedente e il giorno successivo sarà uguale, e anche questa reiterazione, questa impossibilità o incapacità, perché credo che il libro non dia una risposta, è un'impossibilità di fare cose diverse o un'incapacità di riuscire a pensare un mondo diverso, sia quel che sia, noi non diamo giudizi sulla sofferenza, sul modo di affrontare la sofferenza. Sicuramente succede questo, poi in realtà la vita cambia tutti, cambia anche le abitudini più consolidate, più stratificate, e si vede perché i genitori diventano anziani, hanno bisogno di aiuti, di sostegno, e lentamente anche le persone che entreranno a contatto con Angelino cambieranno la loro vita. Non sarà più quella di prima, loro non hanno quel vincolo di sangue, quel vincolo familiare che li dovrebbe portare a dire va bene, posso fermarmi un passo prima del burrone, posso fermarmi un attimo prima di essere coinvolto nella spirale. Eppure Angelino è un dio prepotente che vuole attenzione, soprattutto perché poi col passare degli anni diventerà cieco, la cecità, il suo buio diventa, gli altri diventano in qualche modo, diventano il suo punto di riferimento, la sua luce, il suo modo di comunicare attraverso gli altri, con la musica, con gli spostamenti in questa Roma notturna, questa completa alternanza del giorno e della notte. Angelino vive di notte e dorme di giorno, e costringe praticamente tutti a fare lo stesso, se non fosse che esistono delle professioni che bisogna fare, i genitori devono lavorare, il papà deve lavorare, quindi lui deve lavorare di giorno e lavorare anche di notte. Come si fa a vivere così? Come dei piccoli supereroi senza calzamaglia, che però riescono a vivere una vita da supereroi, almeno che a me sembra da veri e propri supereroi.
E a casa arrivano due filippine, Nora e Roselyn, a prendere per certi aspetti in mano anche la situazione e a poter dare quell'aiuto che era necessario, perché poi, come diceva poco fa Massimo Cecchini, giustamente la vita continua, non si è più giovani, si diventa anziani, la madre poi muore, ed è stato molto toccante anche il momento del funerale, quando viene detto al prete di fare una cerimonia funebre abbastanza veloce, perché poi il figlio si sarebbe spazientito, e quindi anche questo è un modo per rispettare, anche nel momento della morte della madre, per rispettare la presenza del figlio.
La vita è come la morte, in qualche modo occorre che il rito venga rispettato. Angelino ha avuto per tutta la loro vita il primo posto e non poteva che esserlo nella vita come nella morte. Quindi tutto doveva ruotare intorno a lui e continua a ruotare intorno a lui in ogni istante. E anche, come dici tu, le Filippine, Nora e Roselyn, che col passare del tempo, anche grazie all'amore che mettono, a questo amore, è un amore mercenario, lo vogliamo chiamare amore mercenario? Sì, perché loro hanno un salario, uno stipendio, ma io credo che quello che fanno loro, delle normali stipendiate, non lo farebbero, perché è una sorta di annullamento, come quando l'autista che piano piano prenderà soppianterà il padre nei viaggi notturni. Alla fine non basta soltanto uno stipendio per farti fare quel tipo di vita, ed è per questo che gli autisti ne arriveranno tanti, e quasi nessuno resterà, perché è un tipo di vita troppo faticosa, troppo sacrificata. Se non c'è qualche cosa a motivarti, non può bastare uno stipendio. Uno stipendio è una cosa che ti può aiutare ovviamente a dare la scintilla di un certo tipo di percorso, poi a un certo punto si getta la spugna. Angelino però sono cose che lui non può capire, non ha il senso del tempo, non ha il senso della scomparsa, non ha il senso dell'attesa. Per lui è tutto qui e ora, come dicevi tu prima, e questo qui e ora bisogna fare fronte, si fa fronte come si può, forse in modo sbagliato, sì, perché forse le moderne tecniche di inserimento dei disabili nel mondo della vita dicono che tutto quello che è stato fatto poteva essere fatto in un altro modo, non sappiamo, erano altri anni, erano altri tempi, però questo è stato fatto e questo è stato raccontato.
Quanto è stato difficile, lo so che è una domanda banale, forse inutile, ma quanto è stato difficile, Massimo Cecchini, scrivere nero su bianco questa storia?
È stato difficile, Livio, perché in qualche modo si entra dentro, in certi momenti sembra quasi di avere a che fare con una sorta di pornografia del dolore, perché tu entri e devi squadernare questo dolore, ma nel raccontarlo vorrei anche che fosse chiaro il fatto che in quella casa, in quella famiglia, non c'è stato solo il dolore, c'è stato anche tanto sorriso, tanta allegria, alla fin fine anche per quel tipo di gravidanze poi perse. Angelino non ha avuto fratelli perché il destino non ha voluto che avesse fratelli, non perché i genitori abbiano voluto che non ci fossero fratelli. Il fatto di avere un figlio è stata una gioia fino all'ultimo istante. È stata una gioia. Meno male che c'è Angelino, è un disabile. Angelino è Angelino, non ci sono etichette da attaccare, siamo noi che appiccichiamo etichette, così in qualche modo sappiamo come fare fronte alle realtà. Per i genitori Angelino è stato uno che ha preso un certo tipo di percorso, un certo tipo di vento, ma se il vento lo avesse portato in un altro approdo sarebbe diventato un magistrato, sarebbe diventato un giornalista, sarebbe diventato un professore universitario. Erano sicuri che Angelino aveva dentro un germe di eccezionalità. Ecco, l'eccezionalità l'ha dimostrata cucendosela addosso con i suoi drammi.
Nella pagina dei ringraziamenti, Massimo Cecchini, la pagina dei ringraziamenti è sempre molto importante da leggere. Massimo Cecchini scrive: i ringraziamenti sono numeri di arte varia, di difficile esecuzione, rischi imprevisti. Ritengo giusto però non sottrarmi, riservando il primo pensiero a tutti coloro che si confrontano ogni giorno con il mondo della disabilità, vera scintilla di questo romanzo. Niente di ciò che io possa aver provato a descrivere riuscirà mai a dare il senso dell'impegno e della lezione di vita che, avendo l'umiltà di accettarla, se ne può trarre. Ecco, credo che la parola umiltà, nell'accezione vera, sincera di questa parola, sia proprio una traccia per cominciare a leggere questa storia, Massimo Cecchini.
Sì, perché credo che non bisogna essere giudicanti, perché ci si può porre anche dicendo: Madonna, hanno sbagliato tutto. Questa famiglia ha sbagliato tutto, doveva fare questo, doveva fare quell'altro, era meglio se avesse seguito questo tipo di percorso educativo piuttosto che un altro. Io che ho avuto modo di conoscere questa storia, bisognava essere lì in certe situazioni, in certi momenti, in prendere certe determinate decisioni. essere giudicanti credo che sia veramente il modo sbagliato. Penso che bisognerebbe lasciarsi coinvolgere, cioè si entra dentro questa storia e si capisce che questa famiglia, per il tipo di struttura che aveva, per il tipo di conoscenze, competenze, per scienza e coscienza, forse non avrebbe potuto fare altro, forse non avrebbe potuto fare altro, non lo so.
Il bambino, e questo è il romanzo che abbiamo raccontato nella nostra conversazione, romanzo pubblicato da Neri Pozza e scritto da Massimo Cecchini. Ma prima di salutarci invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro di Vargas Llosa, si chiama Storia di Maita. Amo molto Vargas Llosa e ho letto quasi tutto, però questo mi mancava e lo sto leggendo con piacere perché brevemente è la storia di questo narratore che va alla ricerca di un protagonista di una rivoluzione abortita in Perù intorno agli anni 25, 1930, più o meno quegli anni lì, e va alla ricerca di questo personaggio parlando con delle persone che lo hanno conosciuto e ognuno di loro racconta il personaggio in modo diverso ed è strabiliante vedere come la stessa persona raccontata da persone differenti prende altra forma, altra carne. Credo mi sto aiutando perché se Dio vorrà mi piacerebbe raccontare una storia nel futuro che potrebbe avere alcuni elementi che possano avvicinarsi a questo libro di Vargas Llosa.
Grazie davvero del tempo che ci hai dedicato, Massimo Cecchini.
Grazie a voi.